Questa mattina vorrei condividervi una delle lezioni più importanti che io e la mia famiglia abbiamo imparato in questi ultimi anni, ed è una lezione che ha a che fare con l'unità della Chiesa. La Chiesa è stata definita come quel gruppo di persone che sono state chiamate da Dio e sono nate dallo Spirito. E in virtù di queste due azioni che Dio ha compiuto, grazie a queste due azioni di Dio, queste persone sono diventate dei veri credenti in Gesù Cristo. Siamo diventati dei veri credenti nel Signore Gesù Cristo, nella sua opera di cui ci ha parlato Tonino, nella sua morte, nella sua risurrezione, per la nostra salvezza. Quello che aggiungerei però a questa definizione è il fatto che questa chiamata di Dio ci inserisce in un corpo. Dio ci ha chiamati dal mondo alla salvezza in Cristo, ma a far parte proprio di un corpo spirituale, uniti l'uno all'altro e far parte della Chiesa, appunto. E intendo qui la Chiesa con la C maiuscola, la Chiesa universale. Questa chiamata di Dio ci rende immediatamente membri della famiglia di Dio, veniamo accolti in una famiglia vera e propria, apparteniamo l'uno all'altro, siamo membra, diventiamo membra l'uno dell'altro. In questo bellissimo progetto di Dio c'è però un problema, e questo problema siamo proprio noi. Noi siamo il problema. Siamo spesso limitati nella comprensione di questo piano. Non riusciamo a vedere il corpo di Cristo come Dio lo vede. Il peccato tende a distorcere la nostra visione. Ci fa spostare facilmente la nostra attenzione da Cristo su altre cose, su noi stessi, per esempio. E infatti è facile pensare alla salvezza in termini molto individualistici, vivere le nostre vite cristiane un po' come se fossimo delle isole. Forse un paio di esempi più lampanti a cui tutti quanti possiamo pensare: il fatto di vedere spesso persone che vanno da una chiesa all'altra cercando la chiesa perfetta, e naturalmente non riuscendo mai a trovarla, perché non c'è, non esiste. Questo atteggiamento di considerare la Chiesa un po' come un supermercato, un discount dove vai e prendi un po' quello che ti fa comodo, quello che pensi di avere bisogno, e se non ci soddisfa poi andiamo a un altro discount, insomma qualcuno, da qualche parte troveremo quello che troviamo, quello che cerchiamo. Un altro esempio che mi viene in mente è il fatto che purtroppo oggi la Chiesa evangelica è conosciuta per essere divisa, per esserci, sono tante divisioni, tanti conflitti, e questo dimostra quanto facilmente i nostri cuori ci ingannano e quanto facilmente falliamo nel riconoscere la Chiesa così come Dio la vede. Dio naturalmente vede la Chiesa in un modo diverso, molto diverso da quello in cui noi la vediamo molto spesso, e nel Nuovo Testamento c'è una lettera che parla proprio della Chiesa e di questa chiamata che noi abbiamo ricevuto, è la lettera agli Efesini. Questa lettera agli Efesini descrive proprio la chiamata che abbiamo ricevuto a far parte di questo corpo che è la Chiesa. Un nuovo organismo vivente che ha un capo, Gesù Cristo, e che è composta appunto da individui rigenerati, trasformati, e che ha un unico obiettivo, cioè comportarsi in un modo da rappresentare accuratamente Dio, il suo carattere e la sua volontà, e in questo modo realizzare i suoi molteplici scopi qui sulla terra e un giorno anche in cielo. Paolo l'Apostolo Paolo, che ha scritto questa lettera, ha diviso la lettera in due grandi parti, in due grandi blocchi. E potremmo chiamare i primi tre capitoli la chiamata della Chiesa, appunto la chiamata che Dio ha rivolto a ciascuno di noi, mentre la seconda parte, dal capitolo 4 al capitolo 6, la condotta della Chiesa, il comportamento della Chiesa, la risposta della Chiesa a questa chiamata. Ed è interessante che le divisioni più importanti di questa seconda parte, della parte diciamo così più pratica, ruotano intorno a una parola che si ripete, che è la parola camminare, che nelle nostre Bibbie è stata tradotta molte volte con la parola comportarsi o comportamento. Naturalmente camminare è una parola importante che indica la nostra condotta, indica il nostro stile di vita, il modo in cui viviamo, il modo in cui ci comportiamo. Mi è piaciuta molto la divisione di un commentatore che ha descritto così lo schema di questa lettera, la prima parte, i primi tre capitoli, come Dio ci vede in Cristo, cioè la nostra identità in Cristo, la nostra identità, la nostra nuova identità ora dopo questa chiamata che abbiamo ricevuto, e poi la seconda parte, appunto, dal capitolo 4 al capitolo 6, come il mondo dovrebbe vedere noi in Cristo. Cioè, che cosa dovrebbe vedere il mondo quando guarda la Chiesa, quando guarda noi? Ora, prima di leggere questo passo, vorrei riassumere la lezione che ho imparato. Ed è questa chiamata molto alta che noi abbiamo ricevuto di far parte della Chiesa, si realizza attraverso un cammino molto basso. È una chiamata molto alta quella che abbiamo ricevuta, ma si realizza attraverso un cammino molto basso, molto umile. Infatti c'è soltanto un modo, dice qui l'Apostolo Paolo, per rispondere a questa chiamata, ed è quello di umiliarci, quello di umiliarci. Così, con queste cose in mente, vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie a Efesini, capitolo 4, e leggerò i primi sei versetti. Efesini 4, versetti 1 a 6. Apostolo Paolo scrive: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti». Vorrei fare qualche osservazione così più generale, prima di entrare proprio nel vivo di questo brano. Per ben quattro volte l'Apostolo Paolo usa la parola, parla della chiamata o della vocazione che i lettori hanno ricevuto. Questo è un passo rivolto naturalmente a dei cristiani, alla Chiesa. Per sette volte l'Apostolo Paolo menziona la parola uno. Infatti questo ci dice che il tema di questo passo che abbiamo letto è proprio l'unità della Chiesa. Non solo, ma se avete notato nel versetto 6, nell'ultimo versetto che ho letto, dove Paolo menziona Dio e Padre, per ben quattro volte usa la parola tutto o tutti, riferendosi ai cristiani, sta parlando a tutti i cristiani. Questo passo quindi non si rivolge soltanto ai cristiani in generale, ma si rivolge a ciascuno di noi individualmente. Quindi in questo passo Dio vuole parlarci sia individualmente, come figli di Dio, ma anche come Chiesa. Questo passo quindi si applica soltanto a coloro che credono, come ho già detto, ed evidenzia un contrasto, che è quel contrasto che tutto il Nuovo Testamento mette in evidenza. O sei nella fede o non sei nella fede. E così anche stamattina è un'opportunità, una grande opportunità per valutare se sei nella fede, se appartieni a Cristo, se appartieni alla sua Chiesa. Se sei stato salvato, se sei stata salvata. se sei nato di nuovo, se sei stato chiamato da Dio. Vorrei anche farvi notare un'altra cosa riguardo a questo passo, e cioè il fatto che questo passo contiene alcune tra le verità più odiate dall'uomo naturale. Il versetto 1 parla di autorità, un'autorità in qualche modo esercitata, imposta sul lettore, c'è un comando. Il versetto 2 e 3 parla di moralità, parla di umiltà, parla di mansuetudine, di pazienza, di gentilezza, di amore. Parla di amore, appunto, amore vero però, quello che presuppone la verità e la purezza. Versetti 4 a 6 parlano di spiritualità, parlano di un corpo soltanto, di uno spirito, di una speranza, di un Signore, di una fede, di un battesimo, di un Dio. Stavo pensando proprio che nella nostra umanità a noi non piace nessuno di questi ingredienti. Non vogliamo che nessuno ci dica che cosa dobbiamo fare e che eserciti autorità sopra di noi. Non ci piace. Non desideriamo veramente mettere in pratica certe virtù, infatti sono estranee alla nostra natura, naturalmente. E non ci piace neanche pensare alla fede come a un concetto così stretto, così rigoroso. Ci piace la varietà, le opinioni, non ci piacciono gli assoluti. Pensiamo ad avere il diritto di esercitare la nostra religione, la nostra spiritualità, almeno questo l'uomo in generale. Quella spiritualità che meglio si adatta alle nostre esigenze. Sentiamo spesso quando parliamo con le persone. I versetti che ho appena letto, questi sei versetti che ho appena letto, in effetti rappresentano uno scandalo per l'uomo naturale. Eppure Dio, attraverso l'Apostolo Paolo, stamattina vuole ricordarci che questa chiamata di Cristo ci ha uniti in un solo corpo e che la nostra responsabilità è quella proprio di mantenere, di favorire, di custodire questa unità della Chiesa. Così vedremo tre mezzi, tre strumenti che Dio ci fornisce stamattina per aiutarci a promuovere e proteggere l'unità della Chiesa e per camminare nell'unica condotta degna del Signore. Vedremo un'esortazione, vedremo una spiegazione e vedremo un'affermazione. Cominciamo dal versetto 1 con l'esortazione. L'Apostolo Paolo dice: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta». Qual è lo scopo, qual è la ragione per questa esortazione? Sicuramente la parola, quella piccola parola «dunque», che troviamo proprio all'inizio, ci risponde a questa domanda, perché questa parola, come ben sapete, è una parola che guarda sempre indietro a tutto ciò che è già stato detto, a ciò che l'Apostolo Paolo ha appena finito di scrivere. Si riferisce a quelle verità meravigliose di cui l'Apostolo Paolo ha parlato e che ha appena spiegato. Lui ha parlato del fatto che siamo stati scelti da Dio prima della fondazione del mondo. Ha parlato del fatto che tutti i nostri peccati sono stati perdonati attraverso la morte di Gesù. Ha parlato del fatto che il Padre ci ha adottati nella sua famiglia, che siamo stati sigillati per mezzo dello Spirito Santo, che è il pegno, la garanzia della nostra eredità. E così adesso siamo parte di un gruppo di persone formato sia da giudei sia da non giudei, che hanno pace con Dio. Infatti siamo diventati la famiglia di Dio, in cui Dio dimora. Queste sono verità meravigliose, ed è triste pensare al fatto che molti cristiani anche oggi non le capiscono, non le comprendono pienamente, o non le accettano pienamente. Eppure queste verità sono la chiave per la nostra risposta degna alla nostra vocazione, alla nostra chiamata. Qual è il tono di questa esortazione dell'Apostolo Paolo? Senza dubbio è autorevole. È autorevole. Lui scrive: «Io, il prigioniero del Signore». Letteralmente dice: «Io, prigioniero nel Signore». Nel Signore. Che cosa significa? Significa prima di tutto che la ragione per cui l'apostolo Paolo si trovava in prigione non riguardava né i romani né delle circostanze negative, ma riguardava proprio la volontà di Cristo per lui. Paolo non stava soffrendo come un criminale, Paolo stava soffrendo a causa del Vangelo. Ecco il motivo per cui se ne vanta, ecco il motivo per cui lo scrive. Nel Signore però descrive anche un'altra cosa, descrive la stretta comunione che Paolo aveva con il Signore. Da Efesini capitolo 1 versetto 1 sappiamo che Paolo era un apostolo e questo versetto ci dice che aveva servito così fedelmente a tal punto che adesso doveva affrontare la prigione a causa della sua fede e del suo apostolato in Cristo. E così a causa di questo rapporto reale, vitale con Cristo, come apostolo, noi vediamo che la sua esortazione è un'esortazione autorevole, però è anche un'esortazione appassionata. Pensate soltanto per un momento a questo fatto. L'apostolo Paolo avrebbe potuto scrivere questa lettera e chiedere preghiere per la sua liberazione. L'apostolo Paolo avrebbe potuto cercare di organizzare una petizione per essere liberato dal carcere, ma non lo fece. C'era qualcosa di più importante di questo. C'era qualcosa di più importante della sua liberazione dal carcere. Infatti lui dice: vi esorto. Non si tratta di un invito, non è un suggerimento, non è neanche un'opinione. È un verbo che ha la forza di un imperativo. Lui dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Tempo presente indicativo. Io vi esorto a fare qualcosa adesso. Questa esortazione esprime la volontà di Dio per la sua Chiesa in ogni tempo, in ogni circostanza, per ogni credente, senza eccezioni. Se fai parte della Chiesa, il Signore stamattina si rivolge a te, individualmente, a noi insieme, tutti insieme, come corpo. E se appartieni alla Chiesa, questo è il modo di camminare, dice Dio. Infatti comportarvi significa proprio, come dicevo prima, camminare, questa condotta, questo stile di vita, queste abitudini che diventano evidenti nella nostra vita di ogni giorno. In Efesini capitolo 2 l'apostolo Paolo ha iniziato dicendo che noi camminavamo nei nostri peccati, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, dice ai quali vi abbandonaste, anche quella parola è camminaste. Eravamo schiavi del peccato, ma ora siamo stati salvati e quello che ci viene chiesto è di camminare in un modo nuovo, in un modo diverso, perché siamo schiavi di un nuovo padrone. Infatti siamo stati chiamati da Lui, redenti da Lui. Per camminare adesso, dice appunto, in un modo degno della vocazione, della sua chiamata. Al versetto 17 del capitolo 4 dice di camminare non più come i pagani nella vanità dei loro pensieri. Nel capitolo 5 versetto 2 dice di camminare nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Capitolo 5 versetto 8, camminare come figli di luce. Versetto 15, camminare non più come uomini stolti ma da saggi. Veramente è un modo di camminare, un modo di comportarci completamente diverso da quello di prima. E al fine di mantenere l'unità, l'armonia della Chiesa è necessario, dice l'apostolo Paolo, camminare così, in questo modo. E così l'unità è preservata e Dio viene onorato. Infatti, quando parla di camminare in un modo degno, questa è una parola molto importante. Questa parola degno descrive qualcosa che ha molto valore, qualcosa di prezioso. Significa avere lo stesso valore della posizione che noi occupiamo adesso in Cristo, pensate. Camminare in un modo che ha lo stesso valore della chiamata che abbiamo ricevuto da Dio. Per esempio, per fare un esempio, nel posto di lavoro un dipendente è degno del suo salario quando mette uno sforzo pari al denaro che guadagna. So che qui siamo un po' lontani oggi nella nostra realtà, perché molte volte ci sono persone che guadagnano molto meno di ciò per cui hanno lavorato, e d'altro canto ci sono persone invece che rubano anche molti soldi e quindi guadagnano molti più soldi di quelli che dovrebbero. Nello sport un avversario è degno quando ha lo stesso valore dell'atleta che sfida. Ma questa è l'idea di una bilancia in cui ci sono dei pesi uguali. Paolo sta dicendo che il nostro compito come cristiani è di mantenere il peso della nostra condotta pari al peso della chiamata che abbiamo ricevuto. E vorrei dire qualcosa riguardo a questa parola che lui usa, vocazione, o almeno così è stata tradotta, perché oggi questa parola viene usata un po' come un sinonimo per qualcosa che io scelgo, no? Sento che la mia vocazione è di fare questo. Sono io che scelgo che cosa fare, che cosa desidero fare, però vorrei chiarire che qui il senso di questa parola è l'opposto. In questo caso la parola vocazione indica il fatto che è Dio ad averci chiamato, la vocazione con cui siete stati chiamati. Dio ti ha chiamato, Dio ci ha chiamato perché è misericordioso, non perché noi lo abbiamo scelto. Non perché noi ne eravamo degni, è Lui ad aver scelto noi. E così per grazia tua e Dio abbiamo ricevuto i benefici dell'opera che Cristo ha compiuto quando ancora non eravamo neanche nati. Questa parola rivela proprio la nostra elezione, il fatto che Dio ci ha chiamati alla salvezza. Rispondere a questa esortazione significa perciò obbedire a colui che ci ha chiamato alla salvezza. Non è un optional per nessuno di noi. E forse a questo punto ti stai chiedendo, va bene, adesso mi hai spiegato che devo vivere allo stesso standard della chiamata che ho ricevuto, che non è facile, immagino, ma che cosa significa praticamente? Come posso camminare in questo modo? Beh, ho buone notizie, perché nei versetti 2 e 3 l'Apostolo Paolo, dopo averci dato questa esortazione, ci dà una spiegazione. Come posso vivere in un modo degno della vocazione? Con un cammino molto umile, con un cammino molto umile. Vediamo la spiegazione, i versetti 2 e 3. Lui dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Mi ha incoraggiato, mentre leggevo e pensavo a questi versetti, ragionare sul fatto che la vita cristiana non è un cammino nebuloso, non consiste in una ricerca, diciamo, affannosa, vaga, o per cercare di indovinare come dobbiamo vivere. No, Dio ha già stabilito come dobbiamo vivere, non dobbiamo veramente inventarci nulla. E questi versetti 2 e 3 spiegano proprio quale deve essere il nostro cammino. Certamente non zoppicando, non facendo due passi avanti e due passi indietro, non a scatti, ma questi versetti descrivono quattro caratteristiche che certamente non possediamo naturalmente. Come facciamo a camminare in un modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto? Come facciamo a camminare in un modo che preservi l'unità della Chiesa locale? Prima di tutto, essendo umili. Paolo inizia dicendo con ogni umiltà e mansuetudine, che significa con tutta l'umiltà e la mansuetudine possibili. Vorrei farvi notare che queste due parole, umiltà e mansuetudine, sono unite da una E questo significa che c'è una relazione tra l'umiltà e la mansuetudine. Per capire che cos'è l'umiltà, sicuramente è utile guardare a ciò con cui viene messa in contrasto nella Bibbia. Per esempio in Filippesi 2:3 Paolo dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Quindi capiamo che l'opposto dell'umiltà è proprio questo egoismo e questo desiderio di vantarsi, che è qualcosa che ci viene molto naturale. Queste parole descrivono una persona assorbita con se stessa, con le sue idee, con le sue convinzioni, uno che pensa di avere molte virtù, molte capacità, ma che in realtà non ce l'ha veramente, o almeno non ce l'ha nella misura in cui lui pensa. E capisco che siamo un po' tutti, abbiamo tutti un po' questo problema, di sentirci spesso di più di quello che siamo. Anche Prima Pietro 5, versetto 5, ci aiuta a capire, a definire meglio cos'è l'umiltà, perché qui Pietro incoraggia i giovani a essere soggetti agli anziani e li mette in guardia dal diventare superbi. Quindi l'opposto dell'umiltà è proprio l'orgoglio. Una persona che non vuole essere umile, una persona che ha uno spirito indipendente, una persona piena di sé, una persona che tende a ribellarsi alle autorità. Essere umile significa fare una corretta valutazione di noi stessi, avere un'opinione bassa di noi stessi. Significa riconoscere che non siamo degni del favore di Dio. Significa riconoscere che abbiamo bisogno di essere guidati. E mi rendo conto che non va di moda oggi parlare di umiltà, però se può incoraggiarvi, non andava di moda neanche all'epoca. Infatti ai greci piacevano le virtù, ma non piacevano le virtù spirituali. Questa parola infatti non esisteva neanche. Eppure Dio dice che l'umiltà è una cosa buona, necessaria. Da che cosa si riconosce una persona umile? Beh, certamente è una persona che non combatte per difendere le proprie opinioni, ma che ha a cuore piuttosto l'onore di Dio. Stiamo parlando di qualcuno che non cerca a tutti i costi di promuovere le proprie idee, le proprie preferenze, anche a costo di dividere una chiesa, anche a costo di creare problemi in un gruppo di persone. Qualcuno che ha più a cuore le relazioni piuttosto che cercare di dimostrare a tutti i costi che ha ragione. Allora la domanda successiva è: ma come si fa a diventare così? Come si fa a diventare una persona umile? Beh, cercando Cristo, senza dubbio. Perché soltanto Lui è in grado di trasformarci da persone arroganti, quali siamo, orgogliose, indipendenti, a persone umili. L'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi scrive: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Abbiamo bisogno di essere trasformati. Cristo è la vita e noi siamo i tralci, è soltanto Lui che può produrre questo frutto, questa umiltà. Però ho dei suggerimenti pratici per pensando a come essere umili, come diventare umili. Avevo sentito un pastore negli Stati Uniti che aveva detto che il metodo che lui usava era quello di andare a giocare a golf. A me sembrava, ascoltandolo, che quel tipo lì di metodo produceva l'effetto opposto piuttosto, e forse pochi di noi praticano il golf, quindi non è adatto alla nostra situazione. Ho pensato che abbiamo bisogno di ricordare spesso a quello che eravamo, pensare a quello che eravamo prima che il Signore ci chiamasse, prima che ci salvasse. Efesini 2 ci ricorda che non abbiamo nessuna ragione per vantarci di noi stessi. Dovremmo anche ricordare che non siamo ancora liberi dal peccato, nessuno di noi. Abbiamo tanta facilità a vedere, riconoscere, confessare i peccati degli altri, ma non a vedere i nostri. La realtà è che ci stiamo ancora spogliando del vecchio uomo e ci stiamo rivestendo del nuovo. Nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi è umile come Cristo è umile, è stato umile. E così dovremo pregare di diventare umili. Dovremo proprio chiedere a Dio di fare di noi persone umili, ma è difficile. È come quando Parliamo del fatto di pregare che Dio ci dia la fede. Sappiamo già che è giusto, ma poi arriveranno prove. E quando chiediamo di renderci umili, sappiamo che Dio ci umilierà. Ma questa è la realtà. Ogni volta che c'è una divisione nella Chiesa, ogni volta che c'è un conflitto, e soprattutto che questo conflitto rimane, è dovuto a una mancanza di umiltà. L'orgoglio è la causa principale dei conflitti, e questo probabilmente è il motivo per cui l'Apostolo Paolo scrive questa virtù per prima. Ma la spiegazione continua, essendo umili ma anche essendo mansueti. Umiltà e mansuetudine, abbiamo visto, vanno insieme. Quando una persona è umile, è anche mansueta, è anche gentile. E viceversa. L'opposto di mansuetudine, di gentilezza, è durezza, essere duri verso gli altri. Potreste immaginare una persona umile che allo stesso tempo è dura verso gli altri? No, certamente, o sei uno o sei l'altro. E comunque ai greci non gli piaceva neanche questa parola. Infatti dicevano che non bisognava essere troppo mansueti, non bisognava essere troppo gentili, perché sennò gli altri si sarebbero approfittati. Certo è che anche il significato di questa parola è stato frainteso, perché non significa essere deboli. Essere mansueti non significa essere deboli. Ma come ha scritto un commentatore, denota l'umiltà, la mansuetudine, scusate, denota invece una considerazione per gli altri e la volontà di rinunciare ai propri diritti. Quindi quando l'Apostolo Paolo scrive con ogni umiltà e mansuetudine, sta dicendo in effetti che in ogni circostanza, in ogni conflitto, quando c'è un problema nella relazione con altri fratelli, nella nostra famiglia, dovremmo sempre farci questa domanda: avrei potuto essere più umile e più gentile di quello che sono stato? E se la risposta è sì, e se siamo onesti, di solito la risposta dovrebbe essere sì, allora dovremmo essere i primi a chiedere perdono e cercare la riconciliazione. Ma quando resistiamo, quando non vogliamo cercare questa riconciliazione, è la prova che il nostro cuore ci sta ingannando. È la prova che stiamo mostrando orgoglio. E se rifiuti di riconciliarti con un fratello, devi necessariamente interrogarti sulla tua relazione con Cristo e che cosa hai capito della sua chiamata. Come faccio quindi a camminare in una maniera degna della vocazione che ho ricevuto? Come faccio a proteggere l'unità della Chiesa essendo umile, mansueto, gentile? E poi dice essendo paziente, con pazienza. In generale essere paziente significa saper sopportare una prova senza perdere la speranza e senza perdere la calma. Pazienza significa aspettare senza vedere dei risultati immediati, come il contadino che aspetta pazientemente il raccolto sapendo che dovrà aspettare soltanto una stagione. Però quando si parla di relazioni, la pazienza è un ingrediente necessario per andare d'accordo. Pazienza intanto implica il fatto di essere coinvolti con gli altri. Essere pazienti implica il fatto che non ci siamo isolati, che non ci siamo separati dal resto del gruppo, ma che siamo coinvolti con la vita degli altri e che siamo anche attivi nel cercare di restaurare le relazioni, soprattutto quelle che possono minacciare l'unità della Chiesa. Essere pazienti significa reagire senza rabbia e senza vendetta quando qualcuno pecca contro di noi, quando qualcuno ci fa un torto. Alcuni dicono: no, non mi sto vendicando, sono soltanto indifferente, quella persona l'ho cancellata. Beh, questa è, possiamo dire, la versione più carina, la versione più santificata della vendetta. Però è sempre una vendetta. Ma non c'è alcun rapporto, nessun matrimonio, nessuna chiesa dove non sia necessario esercitare la pazienza. Infatti poi l'Apostolo Paolo nella seconda parte del versetto 2 dice: sopportandovi gli uni gli altri con amore. Spiega che cos'è questa pazienza. E come ha scritto un commentatore, la pazienza è proprio quell'atteggiamento di tolleranza che tiene conto delle mancanze degli altri, che sa che gli altri avranno delle mancanze, perché siamo dei peccatori, e sopporta i torti, anziché manifestarsi con la collera e il desiderio di vendetta. Infatti è proprio quest'ultima parola, con amore, che sottolinea qual è la motivazione che dovremmo avere. La motivazione per cui facciamo la scelta deliberata di sopportare un torto, di subire un torto. L'amore. Sopportare dimostra motivazioni molto, molto più alte dal cercare semplicemente di avere ragione e di dimostrarlo a tutti. E quando sopportiamo pazientemente dei torti, quando sopportiamo pazientemente dei fratelli che forse non hanno lo stesso nostro carattere, con cui facciamo fatica, dimostriamo però di preoccuparci del loro bene. Quindi, essendo umili, essendo gentili, essendo pazienti, e poi l'Apostolo Paolo aggiunge al versetto 3, conservando l'unità. Versetto 3, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Paolo ci ricorda che preservare l'unità della Chiesa è e sarà la battaglia principale e anche la più dura che noi credenti dovremo combattere fino alla fine della nostra vita. E richiede tutta l'umiltà, tutta la bontà, tutta la pazienza possibili. Dio ha creato l'unità dello Spirito, ora è il nostro compito, la nostra responsabilità di proteggerla, di conservarla. E veramente è così facile provocare una divisione nella Chiesa, perché basta semplicemente seguire il proprio cuore, no? Quello che il mondo ci dice di fare. E purtroppo molti oggi stanno fallendo, molti fratelli oggi stanno fallendo, molti hanno fallito. Paolo parla del vincolo della pace, la condizione necessaria per poter preservare l'unità e la pace. Se vuoi sapere se in questa Chiesa c'è unità, devi valutare se c'è pace. Se c'è pace c'è anche unità. Non può esserci unità se non c'è pace. Il vincolo è proprio ciò che mantiene due cose diverse unite insieme. Questo è il motivo per cui non dovremo mai permettere che ci siano dei conflitti non risolti nelle nostre vite con altri, perché il conflitto interrompe l'unità e la pace viene sostituita con la contesa. Ecco perché Paolo scrive in un'altra parte, in Romani 12:18, se è possibile e per quanto dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini. Come credenti, la nostra maggiore responsabilità è di essere dei guardiani dell'unità. E veramente non ho nessun esempio da riferirvi di credenti che abbiano tratto qualche giovamento, qualche beneficio dal rimanere in uno stato di guerra protratta nel tempo. Non c'è nessun vantaggio, non c'è nessuna virtù, non c'è nessun beneficio nel rimanere a lungo in una situazione di conflitto, di litigio, di divisione. E posso a questo punto anticipare delle reazioni. Posso anticipare reazioni tipo: ma questo è troppo difficile, io non ce la faccio. Oppure: io sono troppo giovane nella fede, il Signore mi ha salvato solo poco tempo fa. Oppure: tu non sai chi sono io. Oppure: nessuno è perfetto, questo è il mio carattere, non posso cambiare. Ci sono tante scuse, tanti ragionamenti che potremmo fare a questo punto. Tu non sai che cosa mi hanno fatto, se solo tu sapessi che cosa mi hanno fatto. Beh, l'Apostolo Paolo risponde a queste possibili obiezioni nei versetti 4 a 6. E in questi versetti diventa evidente che il tema di questo passo è proprio l'unità all'interno del corpo di Cristo. Per ben 7 volte Paolo ripete la parola uno. Se vi state chiedendo: ma perché dovrei comportarmi in questo modo? Perché devo umiliarmi in questo modo? Perché devo camminare in questo modo così basso? Perché devo essere paziente anche quando subisco un torto? Perché devo fare io il primo passo verso un fratello o una sorella che non sta cercando con me la riconciliazione? L'Apostolo Paolo risponde al versetto 4, al versetto 6. Versetto 4 dice: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Questa è l'affermazione dell'Apostolo Paolo. Prima di tutto c'è un solo corpo, questo è il motivo, perché c'è un solo corpo ed è la Chiesa. Dal giorno della Pentecoste il Signore sta edificando il suo corpo, la sua Chiesa. Un corpo che all'inizio naturalmente era molto più piccolo, ma è un corpo che sta crescendo attraverso i secoli. Dio sta chiamando dal mondo tutti coloro che ha scelto prima della fondazione del mondo per far parte della sua Chiesa. La Chiesa, a differenza di quello che a volte pensiamo guardando alle realtà locali, sta crescendo, sta maturando. Non sta cadendo a pezzi, non è sconnessa l'uno dall'altro. Gesù è il capo di una Chiesa che è una e che è unita. Ecco perché nella sua manifestazione locale questo corpo deve essere unito, questo è il piano di Dio. Ecco perché dobbiamo essere persone umili, pazienti, adoperarci per la pace. Non soltanto, ma dice che c'è anche un solo spirito. Tutti coloro che fanno parte del corpo di Cristo posseggono quell'unico spirito che ci ha battezzati in un solo corpo. Dice Paolo che siamo stati tutti abbeverati di uno stesso spirito, lo spirito di Dio. E sai qual è l'implicazione di possedere quest'unico spirito, lo Spirito Santo che abita in noi? Che quando manca l'unità all'interno della Chiesa locale, quando manca anche l'unità tra chiese, almeno una delle due parti sta peccando contro lo Spirito Santo. E molte volte sono tutte e due le parti. Perché le responsabilità molto spesso in un conflitto sono sempre da tutte e due le parti. Quanto è importante che ci sia unità nella chiesa locale. Quanto è importante che ci sia unità tra le guide di una chiesa. Infatti lo Spirito Santo non guida e non convince all'interno di una chiesa in modi contrastanti, in modi contraddittori, opposti. Quando manca l'unità è necessario essere pazienti, quando ci sono diversità di vedute è necessario essere pazienti, lavorare sui punti in cui manca l'unità, fino a che non si trova questa unità. Questo è il motivo per cui è necessario essere umili, pazienti, cercare la pace. L'Apostolo Paolo continua, dice che c'è una sola speranza. Se c'è una caratteristica principale che ci distingue dal mondo è il fatto che nella Chiesa, nella nostra vita, c'è speranza. Vivevamo senza speranza, ma ora abbiamo speranza. E come cristiani condividiamo tutti la stessa speranza, siamo tutti in trepidante attesa di cose che devono ancora succedere. Aspettiamo con ansia di essere con il Signore, aspettiamo che il Signore torni, aspettiamo di essere liberati dal peccato che ci umilia continuamente. Aspettiamo di essere nella gioia della Sua presenza. Come credenti abbiamo le stesse aspettative, abbiamo le stesse aspirazioni. Ecco perché dovremmo essere in pace gli uni con gli altri. Al versetto 5 Paolo dice: vi è un solo Signore, continua con la sua affermazione, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Guardate, c'è un solo Signore nella Chiesa. Nella Chiesa non ci sono due Signori. Nella Chiesa non c'è il Signore Gesù e te e me. No, è soltanto il Signore Gesù Cristo il capo della Chiesa. È soltanto Lui che ha l'autorità di dirci che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo camminare. In ogni circostanza, di fronte a ogni difficoltà, dovremo sempre chiederci che cosa vuole Gesù che io faccia. Dove è scritto questo nella sua parola? C'è soltanto una fede ancora, dice l'Apostolo Paolo, c'è soltanto un modo in cui si entra a far parte della Chiesa, attraverso la fede in Cristo, la fede nell'opera compiuta da Cristo. Questo è ciò che abbiamo in comune come cristiani, come credenti. Non soltanto, ma c'è anche soltanto un battesimo, dice l'Apostolo Paolo. Un battesimo che è il battesimo in acqua attraverso il quale testimoniamo in un modo visibile ciò che Cristo ha fatto immergendoci nello Spirito al momento della nostra salvezza. nel momento in cui Cristo ci ha portato in comunione l'uno con l'altro. Perché dobbiamo umiliarci? Perché dobbiamo chiedere perdono per primi? Perché dobbiamo essere i primi a cercare, a iniziare il processo della riconciliazione? A causa della relazione che abbiamo con Dio e a causa della relazione che abbiamo l'uno con l'altro. Non è un caso che l'Apostolo Paolo concluda questa parte proprio menzionando il Padre dal quale questo piano straordinario ha origine. Al versetto 6 lui dice: un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Questa è l'ultima ragione per cui dobbiamo essere umili. Perché c'è un solo Dio e Padre di tutti coloro che credono. E notate come tutte e tre le persone della Trinità sono state menzionate in questa affermazione. Ha parlato dello Spirito nel versetto 4, ha parlato del Signore di Gesù nel versetto 5 e adesso conclude con il Padre. L'unità della Chiesa è un'immagine dell'unità che caratterizza Dio stesso, la Trinità. Quell'unità che l'uomo ha perso con Dio e l'uno con l'altro proprio al momento della caduta, quell'unità che ora Gesù sta ristabilendo quando salva i credenti. E dice che Egli ha generato tutti noi, che Egli è sovrano su tutti noi, sulle nostre vite, che è all'opera in ognuno di noi, è all'opera anche in quel fratello, in quella sorella che non puoi vedere, e che è intimamente presente nelle nostre vite. È chiaro da questo passo che c'è soltanto un modo degno di vivere la vita cristiana, e cioè mantenendo e proteggendo, custodendo questa unità che Dio ha creato. Camminare in un modo umile è una chiamata molto alta, è una chiamata molto alta. E vorrei farvi soltanto notare in conclusione un'ultima cosa. Se avete notato nei versetti 4 a 6, questa spiegazione che l'Apostolo Paolo dà, noi non veniamo menzionati, lui non menziona noi. Non menziona ciò che noi pensiamo di questo, non chiede la nostra opinione, non parla delle nostre circostanze, non parla dei nostri diritti. L'unità della Chiesa è più importante di ciascuno di noi individualmente. L'unità della Chiesa è più importante della nostra stessa reputazione. Se per preservare l'unità della Chiesa è necessario che tu patisca un torto o subisca un danno, va bene così, perché questa è la volontà di Dio per la sua Chiesa, questa è la volontà di Dio per me e per te. Significa aver camminato in un modo degno della chiamata, significa che hai agito in conformità con la posizione che hai in Cristo. Ora puoi rimetterti con fiducia nelle mani di colui che giudica giustamente. Quanto è preziosa la Chiesa agli occhi di Dio? Questa certamente è la lezione che più di ogni altra abbiamo imparato con la mia famiglia in questi anni. Certamente non è un supermercato, certamente non è un discount, certamente non è un posto dove uno va e sceglie ciò che vuole. Infatti, per realizzare tutto ciò di cui ho appena parlato, Cristo non ha soltanto lasciato i suoi diritti, ma ha dato la sua vita sulla croce, come ricorderemo tra poco. E ora ci chiama a fare lo stesso, se siamo suoi seguaci. C'è soltanto un modo per vivere la nostra vita, camminare in un modo così basso, così umile, da mostrare l'immensa altezza, a mostrare l'immensità dell'altezza della chiamata che abbiamo ricevuto. Che Dio ci aiuti a pentirci se non lo abbiamo fatto. Che Dio ci aiuti a mostrare questa unità nella Chiesa. Amen.